Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Anche questa mattina abbiamo il meraviglioso privilegio di studiare il capitolo 6 di Efesini. E come sapete, se siete stati a Grace Church per un po' di tempo, siamo dedicati ad un ministero di tipo espositivo, dispiegando le verità della parola di Dio versetto per versetto, e di tanto in tanto ci imbattiamo in certi passi che sono così pesanti, con così tanta verità implicita, che finiamo per fare degli studi teologici e diventiamo un po' più argomentativi in un certo senso, perché ci immergiamo un po' più profondamente in un pensiero o in un altro. E questo è stato il caso dello studio di Efesini 6. Anche se l'abbiamo trattato in un certo senso come un'esposizione, scorrendo il testo stesso, non siamo riusciti a procedere molto rapidamente per quanto riguarda l'avanzamento del testo, e fino a questo punto abbiamo discusso solamente un pezzo di armatura ogni settimana, e che ci crediate o no, questa mattina ne affronteremo un altro, solo che non lo finiremo nemmeno, perché il resto lo terremo per la prossima volta. Ma stiamo avendo un periodo incredibile discutendo, ma ci stiamo divertendo tantissimo discutendo il libro di Efesini e più recentemente l'armatura del cristiano. E questa mattina voglio leggervi i versetti dal 13 al 17, Efesini 6, dal 13 al 17. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi e rivestitevi della corazza della giustizia. Mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Ora, in questo passo straordinario, Paolo ci presenta le risorse per ottenere la vittoria nella vita cristiana, almeno per quanto riguarda la battaglia contro Satana ed i suoi demoni. Ora, abbiamo studiato questo passo per molte settimane e vorrei introdurlo brevemente, perché l'abbiamo già presentato così tante volte, ma poi vorrei comunque proseguire. Però proprio questa settimana stavo pensando a quanto potrebbe sembrare strano per alcuni di voi che siete stati con noi in questo studio, che in un'epistola come quella di Efesini, che ci offre il più grande dispiegamento dei privilegi del credente, ci sia anche questa questione incredibile sul conflitto del cristiano. In un'epistola in cui, francamente, per 5 capitoli ci siamo occupati delle glorie celesti più grandiose, all'improvviso ci ritroviamo a trattare dell'inferno nel capitolo 6. Cioè nel capitolo 3 ci siamo gloriati della testimonianza angelica e nel capitolo 6 invece ci imbattiamo nei demoni. Nel capitolo 1 abbiamo visto l'enorme maestosità e potenza di Dio mentre dispiegò il suo piano eterno, e nel capitolo 6 affrontiamo la bruttezza della mostruosità di Satana. E quindi questo è un libro di contrasti estremi. Inizia nei cieli e termina all'inferno. Inizia con gli angeli e termina con i demoni. Inizia con Dio e culmina i risultati antagonisti portati sull'opera di Dio da Satana. Inizia con privilegi elevati, santi, inestimabili, e termina con un conflitto contro il peccato che cerca di togliergli quello stesso privilegio. Quindi è un libro di contrasti estremi, e credo che potremmo dire ancora una volta che più grande è il privilegio, più grande il conflitto. Più grande è la realtà della nostra appartenenza al regno di Dio, più evidente sarà l'attacco di Satana, con l'intento di detronizzare Cristo. I privilegi spirituali portano sempre al conflitto con il nemico, e l'abbiamo visto. E quindi, dopo aver detto tutto quello che Paolo ha detto sulla posizione e sulla pratica del credente, dopo aver esaltato tutta la benedizione di essere benedetti con tutte le benedizioni spirituali celesti, dopo averci dato tutte le risorse e tutte le funzioni del credente, fino alla fine del capitolo 5, nel capitolo 6 dice: preparatevi, perché non sarà facile, sarete contrastati, sarete sviati, sarete attaccati, sarete ostacolati in tutti i modi possibili, e Satana cercherà di aver successo. Ora, ricordatevi anche di questo, che la Bibbia parla del conflitto della vita cristiana in tre dimensioni. In Galati, capitolo 5, ad esempio, parla del conflitto nella vita del credente tra la carne e lo spirito. In Giovanni, capitolo 15, c'è un conflitto della vita del credente tra il cristiano ed il mondo. E di fatto Paolo qui non si concentra né sul mondo né sulla carne, ma si concentra sul conflitto tra il credente ed i demoni stessi. Ora, non è possibile separarli dagli altri due perché essi stessi operano tramite il mondo e la carne, ma qui arriva il nocciolo della questione. Come fa un credente a vivere questa vita nella vittoria con l'enorme quantità d'opposizione che riceverà da quelle che il versetto 11 chiama le astuzie del diavolo, le macchinazioni del diavolo, che il versetto 12 chiama principati, potenze, dominatori delle tenebre di questo mondo e gli spiriti maligni nelle alte dimore? Come possiamo veramente vincere in questa guerra sofisticata? Beh, se tornate un po' indietro, posso darvi alcune nozioni base. Al capitolo 3, versetto 20, troviamo una grande verità. Questa è la somma dei primi tre capitoli. Grazie a tutto quello che Cristo ha fatto per noi, grazie a tutto quello che significa veramente essere in Cristo, dice: ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, questa è la somma della posizione del credente. Abbiamo la potenza, abbiamo la risorsa necessaria. Dunque, capitolo 4, versetto 1, visto che c'è la potenza per glorificare Dio, visto che abbiamo la forza, allora dobbiamo comportarci in modo degno. In altre parole, abbiamo la risorsa e dobbiamo quindi camminare in modo degno. La chiave di tutto questo si trova al capitolo 5, versetto 18. Com'è che attingiamo la forza per camminare in modo degno? Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito. Abbiamo la risorsa che ci dà la responsabilità ovviamente di camminare nel modo giusto, e dobbiamo dunque attingere a quella stessa risorsa tramite il riempimento dello Spirito. Riceverete potenza dopo che lo Spirito discenderà su di voi, disse il nostro Signore, e quando attingiamo a quella potenza saremo vittoriosi. Ora, quando si arriva al capitolo 6 non c'è davvero nulla da temere, non è vero? La potenza è lì, e quindi il comando è anche presente, è lì, e la risorsa per attingere a quella stessa potenza è lo Spirito di Dio che risiede nella vita di ogni cristiano. E quindi possiamo entrare nell'esercito e possiamo inoltrarci direttamente nella guerra con un senso di realizzazione e con la vittoria portata di mano. Questo non significa che la battaglia sarà facile, vero? Vogliamo dire, lottiamo tutti. La battaglia continua ed è implacabile. Alcuni di noi stanno vincendo, altri invece stanno perdendo. Alcuni di voi sono in una situazione ristagnante, non stanno né vincendo né perdendo. Ma è così che sarà finché vivremo in questo mondo. La battaglia continuerà e continuerà e continuerà. E penso che man mano che si cresce in Cristo, man mano che ci si nutre la parola di Dio e che si matura, quello che succede è che si inizia a vincere più che a perdere. E la percentuale di vittoria diventa sempre più alta. Ma tutti sperimentano le vittorie e tutti sperimentano le sconfitte nella battaglia. Questa settimana ricevetti una lettera da Boston, mandata da un radioascoltatore al nostro programma. E quindi questa settimana ricevetti questa lettera e sono certo che quando la scrisse non sapeva che sarebbe stata un'illustrazione perfetta per il mio sermone, ma è così. Ecco quello che disse: caro John MacArthur, il tuo ministero è stato importante per me e voglio cogliere questa opportunità per ringraziarti personalmente e per esprimere il mio desiderio di sostenerti finanziariamente. Che Dio possa continuare a benedire e moltiplicare la tua crescita spirituale e la tua diffusione ovunque, anche qui nell'area di Boston dove ti ascoltiamo su WEZE. Sono un giovane di 23 anni e sono venuto a Gesù Cristo all'età di 19. In questo periodo sono cresciuto nella parola, ho barcollato, sono caduto, sono stato schiacciato, sono stato convinto da un legalista nevrotico che ero posseduto da un demone, sono stato arrestato per guidare in stato di ebbrezza, ho messo incinta un'amica ed infine ho iniziato a riacquisire i miei sensi spirituali. Così su due piedi direi che si è trovato nella battaglia, non è vero? E poi dice: come puoi notare, è andato tutto bene. E poi continua al paragrafo successivo e mi piace questa parte, dice: per favore mandami delle munizioni, le linee di battaglia sono state tracciate, le trincee sono state scavate e non ho intenzione di essere uno di quelli che vengono colti in vergogna al ritorno del nostro comandante. Quando il verbale sarà esaminato voglio che sia scritto che il soldato in questione, cioè io, dopo aver ripetutamente disobbedito agli ordini ed essere andato in sciopero dopo aver sentito l'allarme di guerra, Ha finalmente indossato l'armatura, ha rapportato il suo comandante, ha combattuto con coraggio senza paura, senza battere ciglio, ha colpito il nemico con tutto quello che poteva ed ha inflitto grandi danni in aree strategiche per il merito del suo paziente comandante. Amen. Mi piace. E poi alla fine dice: ricordatemi nelle vostre preghiere, per favore, sinceramente, parentesi con la parola sin, che in inglese significa peccato, coperta, CT, firma. È stato veramente in battaglia, non è così? È stato veramente in battaglia, come voi e come me. Ed essere vittoriosi nella battaglia è collegato direttamente all'indossare l'armatura, non è vero? E quindi torniamo all'armatura, al versetto 14, seguire, per vedere cos'è che lo Spirito di Dio ha da dirci oggi. E come ho detto, abbiamo iniziato con uno studio espositivo e mi ricordo che circa 8 anni fa, quando insegnai a Efesini, finimmo l'armatura in 2 settimane, ora ne stiamo usando dalle 8 alle 10, ma nelle ultime settimane siamo tornati indietro ed abbiamo esaminato questi pezzi d'armatura incredibili e ci siamo trovati ad aprire un tesoro di verità così incredibile che ci siamo limitati ad esaminarne uno alla volta e così faremo anche il quinto oggi e la prossima settimana. Ma ricordate innanzitutto il versetto 14, dice: state dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi. E lì abbiamo discusso del fatto che l'apostolo Paolo non sta parlando tanto del contenuto della verità che viene fornito dall'ultimo pezzo d'armatura, la parola di Dio, non è tanto il contenuto quanto l'atteggiamento. E sta usando aletheia nel senso dell'atteggiamento di veridicità o di impegno o d'assenza di ipocrisia. In altre parole, dobbiamo cingerci i fianchi, come si usava dire nell'antichità, nel senso di essere pronti, un'anticipazione, l'atteggiamento di un soldato che è pronto per la battaglia, è dedicato, si è unito all'esercito, si è cinto i fianchi ed è certo che vincerà. Ed abbiamo visto quanto sia importante, se vogliamo vincere, impegnarsi a quel fine fin dal principio. In secondo luogo abbiamo visto nel versetto 14 la corazza della giustizia. Abbiamo detto che un'altra cosa che deve armare il cristiano è la propria purezza di vita, la rettitudine, la santità, la giustizia pratica. Abbiamo tutti ricevuto la giustizia impartita da Cristo e quella è la base della nostra giustizia. Ma noi dobbiamo continuare a vivere una vita pura, altrimenti Satana ci colpirà nelle aree vitali. Dobbiamo proteggere le nostre aree vitali con la rettitudine per evitare che Satana tragga vantaggio sulle nostre vite. Poi, in terzo luogo, abbiamo visto che dobbiamo avere i piedi calzati con la prontezza o la preparazione del Vangelo della pace. E l'idea è che il Vangelo della pace è la buona notizia che siamo in pace con Dio. Eravamo nemici, combattevamo contro Dio, eravamo dall'altra parte, ma il Vangelo è pace con Dio. Quindi, essendo giustificati per fede, abbiamo pace con Dio e le scarpe che ci permettono di resistere contro Satana sono semplicemente fatte dal fatto che Dio è dalla nostra parte e che possiamo resistere a qualsiasi attacco con le sue risorse disponibili e quindi rimaniamo in piedi, fermi con le scarpe del Vangelo della pace. Il fatto che Dio è dalla nostra parte e fin qui è rappresentata l'armatura a lungo raggio. In altre parole, questa è quella che si tiene sempre addosso. E poi quando la battaglia si fa veramente calda, allora si prende il resto. E il verbo cambia, il versetto 16, da prendere, nel versetto 17, prendete l'elmo. Il soldato avrebbe avuto la corazza ben stretta, avrebbe avuto i calzari ben stretti, la cintura ben stretta, e quando la battaglia si sarebbe fatta calda, avrebbe preso l'elmo, l'avrebbe indossato, avrebbe preso la spada e lo scudo. Quindi è come se questi ultimi aggiungessero quel senso immediato di preparazione per accertarsi di difendersi contro le frecce svolazzanti. Quindi la volta scorsa siamo passati al versetto 16 ed abbiamo parlato del fatto che, oltre a tutto il resto, dobbiamo prendere lo scudo della fede con il quale saremo in grado di spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Abbiamo parlato di come Satana vuole scagliare le sue frecce alla tentazione e l'unico modo per spegnerle è tramite la fede. In altre parole, ogni volta che pecchiamo, pecchiamo perché abbiamo creduto alla menzogna del diavolo, giusto? Abbiamo comprato la sua menzogna, ci siamo lasciati ingannare, ma finché crediamo alla parola di Dio, non crederemo mai a Satana. E quindi lo scudo è la fede. Finché crediamo a Dio, Dio dice non fare questo, sarà benedetto. Dio dice fai quello che ti dico e sarà benedetto. Fai quello che ti dico e sarai felice. Fai quello che ti dico e tutto andrà bene. Fai quello che ti dico e troverai vero compimento personale. Satana invece arriva e dice fai questo e godrai. A Dio non gliene fregherà niente, non ti castigherà. Fallo, divertitevi. A chi decidete di credere? Se crederete a Satana, peccherete. Se crederete a Dio, no. È semplice. Lo scudo della fede. Ora, per questa mattina vogliamo passare al quinto pezzo dell'armatura, una verità tremenda, incredibile. Versetto 17. E prendete l'elmo della salvezza. Non c'è scritto altro. Eppure non riuscirò nemmeno a finire la conversazione questa mattina, dovremo riprendere la settimana prossima. E oltre a dire, Che cosa ci sarà mai da dire su questo? L'elmo della salvezza è facile, sii salvato. No, non sta parlando di quello. Parliamo dell'elmo. Il soldato romano non andrebbe mai in battaglia senza l'elmo, sarebbe da stolti. E il soldato romano sarebbe stato molto attento ad accertarsi che avrebbe indossato l'elmo. Ora, gli elmi fondamentalmente erano composti da due materiali, cuoio con alcune macchie di metallo, pezzetti di metallo, oppure avevano quegli elmi che avevano la penna a seconda del reggimento, la funzione o del periodo nel quale erano coinvolti. Ma l'elmo era molto importante per proteggere la testa. Per proteggerla da cosa? Beh, dalle frecce, per esempio, ma soprattutto da quello che era conosciuto come lo spadone. Non c'era solamente il Machaira, il piccolo pugnale versetto 17, ma c'erano anche coloro che portavano lo spadone in battaglia, che era una spada lunga da un metro e mezzo, più lunga del vostro bastone tipico del giardino. Ed aveva un'impugnatura enorme e massiccia che si doveva tenere con entrambe le mani, come una mazza da baseball, e la si sollevava sopra la testa si andava in giro con l'intento di creare sdoppiamenti di personalità. In pratica, l'idea era quella. Si andava in giro a cavallo e la si sferrava contro i fanti e così via. Quindi lo spadone era un'arma incredibile e quindi era necessario avere un elmo per deviare i suoi colpi, credetemi, perché avrebbe inflitto dei colpi veramente pesanti, schiaccianti, che avrebbero anche potuto spaccare il cranio a metà. Di recente ho letto sul giornale che è stato scoperto uno scheletro in uno scavo con una fenditura nel cranio stesso che si presume sia stata causata da qualcuno che fu colpito da uno spadone. Quindi l'elmo era un qualcosa di molto necessario, e qui è identificato come l'elmo della salvezza. Ora lasciatemi dire che questo non si riferisce alla salvezza dell'anima. Non sta dicendo, ora che siete nell'esercito, ed ora che state combattendo contro Satana, ed ora che avete la corazza della giustizia, ed ora che avete i calzari della preparazione dell'Evangelo della pace, ed ora che avete lo scudo della fede, siate salvati. No, no. Quello è già successo, voglio dire, non si può nemmeno entrare a far parte dell'esercito se non si è credenti, giusto? Se state combattendo Satana, dovete essere dalla parte di Dio. Se no, se non siete con lui, siete contro lui, quindi se vi trovate nella battaglia contro Satana, siete già stati salvati. Non sta parlando di quello, l'elmo della salvezza non è la salvezza dell'anima, non sta dicendo, oh, a proposito, quinto, siate salvati. Oh no, siete stati salvati nel capitolo 2, giusto? Per grazia siete stati salvati mediante la fede, non è un dono di voi stessi, è un dono di Dio, non di opera affinché nessuno se ne vanti. Siete già stati salvati, questo non è l'essere salvati, la salvezza dell'anima. Non sareste nemmeno nell'esercito se non fosse stati dei credenti. Satana non vi avrebbe neanche attaccato se non fosse stati dei credenti, giusto? Vi lascerebbe in pace, vi avrebbe già dalla sua parte, stareste già combattendo contro Dio. Quindi se fate parte dell'armatura e c'è già la guerra, siete già dei credenti. Quello è già successo. L'elmo della salvezza non sta dicendo dovete essere salvati. E quindi potremmo chiederci allora di che cosa sta parlando. Ora, per rispondere, dovrò darvi un po' di teologia, ok? Quindi mettetevi comodi, prendete la matita o la penna e prendete qualche appunto. Vediamo un po' quello che possiamo sapere di questo. Allora, prima di tutto, dovete capire questo, ok? O altrimenti non capirete molte cose. Le persone sono molto confuse sulla sicurezza eterna, mi chiedono sempre, credo che una volta salvati si è sempre salvati, e chiedere di mia zia Marta che ha professato per tantissimo tempo e poi è sparita, è credente o no, o domande del genere. Le persone sono molto preoccupate di questo e anche nella loro vita commettono qualche peccato e magari si sentono in colpa e non so, sono salvato o non sono salvato. E l'altra cosa è che, sai, ci sono dei giovani e gli si chiede, hai mai dato la tua vita a Cristo? E loro rispondono, sì, 24 volte, ripetutamente, per essere sicuro che sono salvato. L'ho fatto di nuovo oggi o cose del genere. Quindi com'è che possiamo veramente comprendere la sicurezza del credente? Innanzitutto comprendendo il significato della salvezza. E per questa mattina e la prossima volta voglio che la comprendiamo per bene. Ora permettetemi di cominciare dal principio più semplice, ok? Ci sono tre aspetti della salvezza. Tre aspetti. Passato, presente e futuro. E questi sono stati definiti semplicemente in questo modo. L'aspetto passato ci libera dalla pena del peccato. L'aspetto passato ci libera dalla pena del peccato. In altre parole, se dovesse chiedermi sei cristiano, sei stato salvato, io direi sì. Quando è successo? Beh, tanti anni fa, quando ho confessato Gesù Cristo, l'ho invitato a venire nella mia vita, i miei peccati sono stati messi su di lui sulla croce, per così dire, ed egli ha pagato la pena del mio peccato. Quello è nel passato. La pena è stata pagata, sono morto, sono stato crocifisso con Cristo, tuttavia vivo. Sono morto, giusto? Sono morto. Paolo Romani 6 sta dicendo che in sostanza siete morti una volta, non avete bisogno di morire di nuovo. Quando siete morti avendo riposto la vostra fede in Cristo, siete stati crocifissi in Lui, la pena è stata pagata, il peccato è stato trattato, non c'è più alcuna pena da pagare. Romani 8:1 dice non c'è dunque più cosa? Alcuna condanna per coloro che sono in Cristo, tutto risolto. Quindi l'aspetto passato alla salvezza è la libertà dalla pena del peccato. Però c'è anche un aspetto presente, la libertà dal potere del peccato. Il peccato non ha più cosa? Dominio su di noi. Il peccato non ha più dominio su di noi, come disse il titolo di un libro, non regnerà più. Il peccato non ha più potere regnante nella nostra vita, il peccato non ha più dominio. Perché? Perché egli è fedele e giusto da continuare a purificarci da ogni peccato. Lo sapevate che non potreste nemmeno essere accusati di un solo peccato? Romani 8 dice, chi è che mette qualcosa a carico degli eletti di Dio? Nessuno. Nessuna condanna. Egli ha perdonato tutti i nostri debiti per amore del suo nome. Continua a purificarci, continua a purificarci. È come quando Gesù disse a Pietro, ti sei fatto un bagno una volta e poi per il resto della tua vita dovrai solamente lavarti i piedi. Il Signore ci ha lavato, per così dire, al momento della salvezza e poi giorno dopo giorno ci spolvera i piedi. Quindi c'è un aspetto presente, sono stato salvato e sono continuamente salvato. Se sono stato salvato, Romani 5 dice, sono stato salvato per mezzo della sua morte e quindi vengo salvato per mezzo della sua vita. In altre parole, egli vive sempre per fare che cosa? Per intercedere per noi. E quindi c'è un aspetto costante della salvezza, sono stato salvato dalla pena del peccato e sono continuamente salvato dal potere del peccato. Romani 5, 10 ed 11. Se eravamo nemici e siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del figlio suo, quanto più saremo salvati mediante la sua vita. Ora veniamo salvati continuamente, nel mentre lui ci purifica costantemente ed intercede per noi. Quindi c'è quell'elemento. Poi c'è anche una parte futura. Nel passato siamo stati salvati dalla pena del peccato, nel presente dalla potenza del peccato e nel futuro dalla presenza del peccato. Sapete che sta per arrivare un giorno in cui non ci sarà più peccato? Esatto. Sapete come faccio a saperlo? Perché il libro di Apocalisse dice che non ci sarà più la morte, il salario del peccato è cosa? La morte, niente morte, niente peccato. E saremo come lui, in 1 Giovanni 3 dice, saremo come lui perché lo vedremo come egli è, ed egli è senza peccato, senza macchie, senza difetti e senza errore. Sta per arrivare un giorno in cui saremo salvati dalla presenza del peccato. Ora ascoltate gente, la salvezza è avvenuta, sta avvenendo ed avverrà. È avvenuta e quella è la giustificazione. Sta avvenendo, quella è la santificazione. Verrà e quella è la glorificazione. Ed in Romani 8 dice, colui che giustifica, santifica e glorifica. Vedete? Quindi quando pensate alla salvezza, non consideratela solamente come un evento passato e non vedetela solamente come alcune sette fanno, o alcuni anche della Chiesa Romana, come ad un qualcosa che si riceverà solamente nel futuro. È passata, presente e futura. Ora, se è passata, è fatta, finita. Se è anche presente, allora non si può perdere perché è una realtà continua. E se è anche garantita nel futuro, allora siamo assolutamente sicuri. Ora, questo è il cuore e l'anima del significato della salvezza. L'aspetto passato, quello presente ed il futuro. Permettetemi di illustrare questo concetto facendovi leggere Romani 8, 23. Vi mostrerò diverse scritture che credo vi aiuteranno a comprendere questa cosa. In Romani 8, 23 leggiamo questo. Torniamo indietro al versetto 22 prima. Paolo sta parlando della maledizione, sta parlando di come il peccato abbia colpito la creazione e l'abbia resa soggetta alla vanità, ma c'è ancora speranza di qualcosa di diverso. Sapete, il mondo migliorerà, lo sapevate? Migliorerà, anzi il mondo diventerà perfetto, ma solamente quando Gesù verrà. Non diventerà perfetto grazie agli sforzi dell'uomo. Quindi la speranza è una parte molto importante dell'esperienza cristiana. Versetto 22 dice, sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. In altre parole, il mondo intero è consapevole di essere fuori controllo. Il mondo intero sa che c'è qualcosa di disperatamente sbagliato. Anche l'ordine creato è caotico. E non solo loro, versetto 23, ma anche noi stessi, anche noi sappiamo che le cose non vanno bene, sappiamo che non è così che Dio ha voluto che le cose fossero, sappiamo che non è così che Dio ha creato la vita. Noi che abbiamo le primizie dello Spirito gemiamo dentro di noi, aspettando, attendendo l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Ascoltatemi, le nostre anime sono state salvate e vengono salvate al presente, ed un giorno anche i nostri corpi insieme alla nostra anima saranno salvati, in modo che ci sarà una santità assoluta. E questo è il significato del versetto 24. Siamo stati salvati nella speranza. Nella è una traduzione migliore di dalla. Siamo stati salvati nella speranza. Quindi sì, siamo stati salvati, ma non è tutto lì. Ascoltatemi, sapete, se qualcuno dovesse dirmi, oh sai, la salvezza che hai ricevuto è lì ed è lì per sempre, ce l'hai adesso e non le si può aggiungere nulla. Io direi, stai forse dicendo che dovrò combattere contro la carne per il resto della mia vita e per tutta l'eternità? Stai forse dicendo che dovrò combattere il diavolo in questo mondo e che dovrò vivere con questa debolezza umana? Stai forse insinuando che rimarrò in un modo o nell'altro Romani 7 gridando, oh me miserabile, chi mi libererà da questo corpo di morte? Quando è che mi sbarazzerò di questo pasticcio? Stai forse dicendo che le cose saranno così per sempre? Allora io direi, la salvezza è incompleta. Se il Signore non fa altro che aiutarmi nella lotta, allora non arriverà mai alcun compimento. Ma non è solo quello, c'è un elemento futuro della salvezza che dice che raggiungeremo un punto in cui non ci sarà più alcun peccato. E senza quello non c'è alcuna speranza presente. Cioè, sarebbe come correre una gara senza il traguardo. Come se qualcuno dicesse, inizia a correre, corri per il resto della tua vita. Cosa? Dove? Non c'è alcun traguardo? Esattamente. E dai tutto te stesso fino in fondo. Stiamo scherzando? E immaginate Dio dire, tutto lì? Quindi combattete per sempre? Oh, ma dai! Ecco perché Apocalisse dice che quando morirono si riposarono dalle loro fatiche, giusto? E io mi trattengo, cioè, così come stanno andando le cose adesso, mi tratterrei per tutta l'eternità e non farei nulla per la maggior parte del tempo. Ma c'è un elemento futuro. Guardate Galati 5. Galati 5. Perché noi, per mezzo dello Spirito, e di nuovo sta parlando di credenti perché è lo Spirito di Dio che ci abilita, ma noi per mezzo dello Spirito aspettiamo la speranza della giustizia per mezzo della fede. Ora non sta parlando dell'elemento passato della salvezza o della caratteristica presente, ma sta parlando della sua pienezza. Aspettiamo nella speranza e ci aggrappiamo alla speranza che un giorno la battaglia finirà ed un giorno non dovremo più lottare contro il peccato e contro la carne, contro il diavolo, il mondo e contro i demoni. Un giorno conosceremo la speranza di una giustizia completa. Guardate a Prima Pietro, capitolo 1, versetto 3. E qui, come grande benedizione, Pietro dice «Benedetto sia Dio, il Padre nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere ad una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti». In altre parole dice «Siamo stati salvati per una speranza, salvati per una speranza, per sperare in qualcosa». E qual è questa speranza? Un'eredità incorruttibile, senza macchia, che non svanisce, riservata nei cieli per voi. La nostra speranza è il cielo. Siamo custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede fino alla salvezza. Quale salvezza? Una salvezza pronta ad essere rivelata negli ultimi tempi. C'è un altro elemento della salvezza, un elemento dell'ultimo tempo, tra virgolette, che è la consumazione della speranza vivente quando andremo in cielo e riceveremo la ricompensa e l'eredità che Egli ha pianificato per noi. E per quello non ci interessa troppo il versetto 6, un breve tempo d'afflizione e di svariate prove. Capite il punto? Non ci dispiace un po' di dolore perché c'è un traguardo, non ci dispiace un po' di fatica, c'è una meta da raggiungere. Ho corso abbastanza gare nella mia vita, nelle competizioni atletiche al liceo e all'università, per sapere come ci si sente quando si percorre rettilineo e tutto va bene e poi si fa l'ultima curva e ci si dirige verso casa e all'improvviso ci si scontra contro un muro, così come si dice in gergo. Qualcosa va storto e il cervello ti dice dai, 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 e le gambe invece dicono no. E c'è un enorme cambiamento improvviso di fatica e si lotta per quell'ultimo pezzettino e quello che ti spinge a continuare è quel senso di vittoria, di onore e di rispetto personale che attende al traguardo. E quindi Dio non ci ha dato solamente una salvezza passata e non ci ha neanche solamente dato una salvezza di mantenimento presente, ma ci ha dato una speranza incredibile. Ed è per questo che quando Gesù se n'è andato, nel capitolo 1 di Atti, i discepoli erano lì abbastanza confusi e spaesati ed avevano bisogno di una spinta e gli mandò loro degli angeli per dirgli «Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo ritornerà nella medesima maniera in cui l'avete visto andare in cielo». In altre parole, se mai vi stancherete e se mai penserete di non potercela fare, sapete questo, tornerà, tornerà, c'è una fine, c'è la meta, c'è il traguardo. Quello è esattamente quello che l'elmo della salvezza comunica, cioè parla della speranza della salvezza finale. Lasciate che vi mostri Prima Tessalonicesi capitolo 5. Prima Tessalonicesi capitolo 5, versetto 8. Ma noi, Prima Tessalonicesi 5:8, ma noi che siamo del giorno, ovvero non siamo della notte, quello è il dominio di Satana, ma noi che siamo del giorno, ovvero figli della luce, appartenenti al regno di Dio, dice, ma noi che siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, guardate qui, e preso per elmo la speranza della salvezza. Dio infatti non ci ha destinati ad ira, Cioè non siamo stati destinati a continuare a combattere per sempre, non finiremo nel giudizio. Dice, ma ad ottenere la salvezza. C'è ancora un elemento di salvezza da ottenere. Dio ci ha designati per ottenerla. E quello è l'elmo della salvezza. Lo scrittore di Ebrei dice che questa speranza è l'ancora dell'anima. E quindi, che cos'è dunque quest'elmo? Ascoltate, riassumendo il tutto, ok? L'elmo della salvezza è la fiducia, è la confidenza di una salvezza completa, finale, totale, a venire. È la fiducia, è la confidenza che un giorno la battaglia finirà. Non potrai neanche combattere senza sapere che ci sarà una fine da qualche parte. Non è vero? E voi? Deve esserci una fine. E voi potreste chiedere, ma in che modo fa parte dell'armatura? Ascoltate, avete presente il grande spadone che il soldato romano doveva considerare quando andava in battaglia? Sapete qual è il grande spadone di Satana? Ha due lati, un lato è lo scoraggiamento e l'altro è il dubbio. Parleremo del dubbio la prossima volta, ma per oggi parliamo dello scoraggiamento. Sapete cos'è che vuole fare Satana? Vuole colpirvi in testa con lo scoraggiamento e con il dubbio. Vi fa scoraggiare. Oh, ragazzi, stai dando troppo senza ricevere nulla in cambio? Oh, stai vivendo questa vita cristiana, stai cercando di separarti dal mondo e gente sta dando del tuo meglio, ma cosa è successo? Hai appena perso il lavoro. Oh, che grande benedizione, eh? Oh, hai letto la Bibbia tutti i giorni? E tua moglie è tanto irritabile quanto lo era ancora prima che la comprassi? Sembra proprio che non abbia avuto alcun effetto su di lei. Cos'è che sta facendo Dio nella tua vita? È un sacco di anni che vai in chiesa e guarda i tuoi figli? Non ti rispettano più di quanto non l'abbiano mai fatto? E così incominci a scoraggiarti. Oh, è da tanto tempo che insegno questo studio e mi chiedo se le persone ci stiano ricavando qualcosa da questi sforzi. E ci si scoraggia veramente. E questa è una delle cose. L'altra invece è il dubbio. Come fai a sapere se sei veramente un cristiano? Sei sicuro di essere davvero stato salvato? Non te lo meriti? Guarda cosa hai appena fatto. Pensi che questa sia prova dell'essere cristiani? E le persone soffrono per il dubbio e per lo scoraggiamento, e questo è esattamente quello che Satana usa contro di noi, e l'elmo della salvezza è la nostra protezione. Parliamo dell'area dello scoraggiamento, ok? Vorrei illustrarvelo facendovi guardare a Prima Re, capitolo 19. Prima Re, capitolo 19, la grande storia di Elia. Elia era un po' il Pietro dell'Antico Testamento, spesso in alto e spesso in basso. Ma a questo punto Elia aveva appena sperimentato una grande vittoria, cioè il tipo di vittoria che nessun altro profeta di Dio aveva mai sperimentato. Aveva appena tirato fuori la spada e aveva massacrato 450 sacerdoti di Baal, cioè quel giorno era il suo giorno. Vi ricordate che Dio fece scendere dal fuoco il cielo e bruciò il sacrificio, bruciò l'altare, bruciò persino l'acqua che ci avevano versato sopra e così via. Ed Elia era il capo, lui, cioè era veramente il top. Il Signore è Dio, il Signore è Dio, Baal no, Baal ha perso. E mamma, se stava vincendo, aveva vinto. E poi arriva il capitolo 19. Non passò molto tempo prima che Acab raccontò a Jezebel tutto quello che Elia aveva fatto e come aveva ucciso tutti i profeti con la spada. Allora Jezebel mandò un messaggero ad Elia per dirgli: gli dèi mi trattino con tutto il loro rigore se domani a quest'ora non farò della tua vita quel che tu hai fatto la vita di ognuno di quelli. Disse Elia, per aver fatto quello che hai fatto, tra l'altro lei era un'adoratrice di Baal, ma disse: visto che hai fatto quello che hai fatto, entro domani ti ucciderò o morirò provandoci. Ora, se fossi stato io, avrei detto, signore, guarda, ti ho appena fatto un grande favore, cioè 450 sacerdoti di Baal sono stati eliminati, cioè dammi un giorno di riposo, no? Cioè già il giorno dopo mi mandi Jezebel alle calcagne? Che dire di un po' di riposo, cioè neanche un po' di tempo per starmene seduto e ricavare allori e medaglie? Era già in viaggio. Ora, se era stato in grado di gestire 450 sacerdoti di Baal, non dovrebbe essere stato troppo scosso da una donna? Ma poi, che dico, la storia non aiuta, perché sono state molte persone scosse da una sola donna che però era in grado di gestire molti uomini, ma... Comunque, Elia decise che c'era solamente una cosa da fare, scappare. Ed Elia avrà dovuto avere qualcosa come 80 anni, e Dio non aveva mai inteso che i profeti ottantenni corressero a Beersheba, ma se ne andò e si mise a correre lungo la strada, sollevò una nuvola di polvere e corse per salvarsi la vita. Dice il versetto 3, arrivò a Beersheba e lì lasciò il suo servo e da lì partì per un giorno di cammino nel deserto. Ora, di fatto corse, cioè da Beersheba nel deserto, una città, e partì per il deserto. E un giorno a Beersheba nel deserto si sedette sotto un ginepro e chiese di morire. Disse, ne ho abbastanza, signore, prendi la mia vita, ne ho avuto abbastanza. Ora, questo è lo scoraggiamento. Voleva morire. Signore, portami via da qui, portami via. Ne ho avuto abbastanza. e si sdraiò. E sdraiandosi dormì sotto l'albero, quando un angelo si presentò, lo toccò e gli disse: alzati e mangia. Non lasciò neanche dormire, lo svegliò e gli diede da mangiare. Ed egli guardò e c'era una torta, c'era dell'acqua per la sua testa, quindi si svegliò, mangiò, beve e si coricò di nuovo. E l'angelo del Signore tornò una seconda volta, lo toccò e disse: alzati e mangia, perché il cammino è troppo lungo per te, devi mangiare. Ora non so cosa sia il cibo angelico, ma qualunque cosa sia, stava funzionando. E nel versetto 8 egli si alzò, mangiò e beve, e per la forza che quel cibo gli aveva dato camminò 40 giorni e 40 notti. Quindi, come ho detto, aveva funzionato. E camminò fino ad Oreb, il monte di Dio. Sapete perché? Dio disse: Elia, non hai il diritto di scoraggiarti, alzati in piedi e vai lì sul monte Oreb, perché dobbiamo fare due chiacchiere. E quindi andò ed il Signore gli parlò, ed Elia con voce sottile e tremante gli disse: Signore, oh, sono l'unico rimasto, Signore, oh, sono così angosciante, che angoscia, che scoraggiamento, sono l'unico rimasto, sono l'unica persona fedele a tua disposizione. Il Signore gli disse nel capitolo 19, al versetto 18, sì, ho ancora 7000 fedeli, più di te, non sei solamente uno, Elia, sono perlomeno 7001, quindi tornati da fare. E... vedete, è così facile scoraggiarsi. E sapete, anch'io posso garantirlo. Anche nel momento di alcuni dei vostri trionfi più grandi potete tornare alla realtà e la cosa diventa cruda e quasi scioccante. Non è vero? Anch'io posso capirlo. È molto facile scoraggiarsi. In Efesini capitolo 3, versetto 3, o meglio al versetto 13, Paolo dice: vi chiedo quindi di non scoraggiarvi a motivo delle mie tribolazioni. E sapete, alcune di quelle persone avrebbero potuto scoraggiarsi persino dei problemi di altri, non necessariamente dei propri. Galati 6,9 dice: non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Sapete, è così facile stancarsi ed affaticarsi e dire: oh Signore, devo predicare un'altra domenica, devo predicare un altro sermone, studiare un altro giorno, oh Signore, devo chiamare un'altra persona, devo incontrarmi ancora con quella stessa persona per il discepolato, Signore, non posso avere qualche giorno di pausa nella lettura della Bibbia, Signore, non posso proprio più sopportare il peso di quella lezione della scuola domenicale per un'altra domenica, Signore, che ne pensi se tornassi a parlargli un'altra volta, Signore, sai, da tanto tempo che lotto contro questa stessa tentazione, sono così stanco e, sai, ci scoraggiamo così facilmente. Arthur Clough lo disse con queste parole: non dite che la lotta non serve a nulla, che la fatica e le parole sono vane, che il nemico non cede né fallisce e che le cose restano così come sono. In altre parole, devo continuamente lottare ed è tutto come se non fosse successo nulla. Ed io mi stanco pure, ma il nemico non si stanca mai, l'avete notato? Noi ci stanchiamo veramente, eppure Satana non si ferma mai. Matthew Arnold scrisse: perché ora la mia giovinezza è stata nel sangue e nella battaglia, e piena di sangue e di battaglia è la mia età, e quindi finirò questa vita nella battaglia. Si ferma mai? Beh, combattiamo contro il nemico per tutta la vita. Apostolo Paolo, giunto alla fine della sua vita, in 2 Timoteo 4,7 disse: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. In Atti capitolo 20 gli dissero: Paolo, se va a Gerusalemme, sarà imprigionato e ti incateneranno. Al che rispose: va bene così, non mi importa, nessuna di queste cose mi smuove, perché non ritengo che la mia vita sia cara, voglio solamente completare il ministero che Cristo mi ha affidato. Non ha mai ceduto, non si è mai arreso. In Apocalisse capitolo 2 il Signore esaltò la chiesa d'Efeso dicendo: avete sopportato, siete stati pazienti, avete resistito e non vi siete persi d'animo. E quello è un elogio. In Levitico capitolo 26 Dio, così come in Deuteronomio 11, Dio delineò Israele e disse: va bene Israele, se rimarrete in piedi, osserverete i miei statuti, obbedirete alle mie ordinanze e farete quello che vi dico, vi benedirò, benedirò la vostra terra, farò prosperare la vostra discendenza, vi darò ogni benedizione. E continua così per tutto il corso del 26° capitolo di Levitico, elencandone una dopo l'altra, ed infine il versetto 14 dice: ma se vi allontanate dai miei statuti e dai miei comandamenti, allora io farò cadere su di voi la corruzione, farò cadere su di voi il dolore e farò cadere su di voi la tristezza. Capite il punto? Quindi il punto finale è questo. Resistete, siate obbedienti, siate fedeli, responsabili. Forse vi scoraggerete a causa di un marito non salvato e la cosa non sembra mai cambiare, non sembra succedere mai nulla e ci si scoraggia tantissimo da soli. O forse c'è un figlio che sembra resistere a ogni sforzo, forse c'è un nemico al quale state cercando di testimoniare, o forse state anche servendo ma non ricevete mai un grazie, forse avete una sorta di infermità e di disturbo fisico, un qualche tipo di handicap e siete così stanchi di lottare con quella cosa che sembra vincolarvi e basta, perdete di vista il fatto che la salvezza ha una terza dimensione che sta arrivando. Ed amo quello che dice Romani 13,11: ricordatevi che la vostra salvezza è più vicina di quando avete creduto. Ci stiamo avvicinando al traguardo, non mollate adesso. Sapete, c'erano quelli nel libro di Ebrei ai quali lo scrittore gli scrisse che erano arrivati persino a credere in Cristo, a riconoscere che era vero, ed ora invece volevano tornare indietro. E lo scrittore gli dice: no, no, non tornate, non siate come coloro che si girano e ritornano alla perdizione. Disse: continuate a combattere fino alla perfezione, non mollate. Mi viene in mente anche Geremia. Il Signore gli disse: Geremia, sei il mio profeta, voglio che passi tutta la tua vita a predicare per me, ed ecco il tuo messaggio. Geremia, predicalo con tutto te stesso e predicalo fino a quando non avrai più fiato. E post scriptum, nessuno ti ascolterà mai, nessuno ascolterà mai una sola parola di quello che dirai. Oh, il buon vecchio Geremia predicò tutto solo, ascoltò tutto da solo e disse: le tue parole le ho trovate e le ho divorate ed essero per me gioia ed esultanza nel mio cuore. Poi c'era Giobbe, il Signore lo spogliò come nessun uomo fu mai spogliato, gli tolse tutto quello che aveva, tutto quello che possedeva, tutto quello che amava, eppure disse: anche se mi ucciderà, io confiderò in lui. E continuò ad essere fedele, resistette, e quando tutto fu finito disse: oh Dio, disse, avevo sentito parlare di te con l'udito del mio orecchio, ma ora ti vedo con i miei occhi e mi aborrisco in polvere e cenere. In altre parole, ho sentito parlare di te, ma nell'avversità, quando ero fedele, ti ho visto. Resistete. Non lasciate che Satana vi colpisca con lo scoraggiamento. Gesù, il nostro Signore, disse in Luca 18:1, pregate sempre e, cosa? Non perdetevi d'animo. Quando sembra che vi stiate scoraggiando, pregate. Oh ragazzi, se Satana vuole scoraggiarmi continuamente, ci lavora come un matto. Questa settimana ho letto di un ometto in Inghilterra, il suo nome era dottor reverendo William Davy, e verso la fine della sua vita, seppur non lo sapesse, decise di scrivere una teologia sistematica che comprendesse tutta la Bibbia. Trascorse 12 anni interi a scrivere, dalla fine del lavoro scrisse 26 volumi. Era un ometto piccolino e sconosciuto, per quanto ne sappia non ci sono alcune copie della sua teologia. Quando finì non riuscì a trovare nessuno che volesse stamparlo, quindi lo fece da solo, e questo accadde 200 anni fa o qualcosa del genere, e stampò 40 copie delle prime 300 pagine e 14 copie dei 26 volumi restanti, 14 copie del suo lavoro di 12 anni. Morì in povertà ed oscurità. Ma sapete una cosa? Scommetto che morì con la conoscenza di Dio. Un piccolo uomo scrisse 26 volumi di teologia che probabilmente nessuno seppe né lesse mai. Ma ricercò la conoscenza di Dio e della sua parola e continuò a seguirla. C'era una bambina a Londra, piccolina, che era in piedi su un marciapiede quando passò un camion con del carbone che scaricò una tonnellata di carbone davanti a casa sua, e lei andò in cantina, prese una piccola pala e aveva solamente 5 anni, ma uscì ed infilò la paletta nel carbone, attraversò il marciapiede, scese le scale nella cantina e lo rovesciò nel seminterrato. E l'uomo dalla porta accanto rimase lì a guardarla, e dopo la terza pala piena di carbone gli disse: mia cara, non riuscirai mai a toglierla tutta? Al che rispose brillantemente: oh, certamente signore, se lavorerò abbastanza a lungo. Se lavorerò abbastanza a lungo. Credo che la prova del carattere di qualsiasi persona è quello che serve per fermarla, giusto? Molte persone colpiscono la prima linea di difesa e si tirano indietro. Molti vanno in tilt la prima volta che sentono uno sparo, ma poi ci sono quelli che fanno la differenza nel mondo perché passano una linea d'opposizione dopo l'altra, dopo l'altra, dopo l'altra, dopo l'altra. Ehi, potete farcela se lavorerete abbastanza a lungo. Non siate scoraggiati. Ascoltate, ricordate il Signore Gesù? Non avete ancora sofferto fino al sangue, nessuno vi ha ancora crocifisso, resistete, resistete. Il problema e l'obiettivo è quello di non scoraggiarsi, ma di resistere e continuare. Satana vi scoraggerà in ogni modo possibile, vi dirà che non starete mai ottenendo alcun risultato per tutte le vostre fatiche, oh, nessuno vi ascolterà, oh guarda, hai fatto tutto questo fedelmente, nessuno ti ha dato dei premi, nessuno ti ha detto niente, sei sempre lì dietro le quinte, chi se ne accorgerà mai se cadrà in peccato, oh, non preoccuparti della battaglia, cedi un po', rilassati. L'elmo della salvezza ci protegge dal perderci d'animo, dal rinunciare, dalla stanchezza. Perché? Perché ho speranza, e la mia speranza è che c'è luce alla fine del tunnel. Ed un giorno irromperò in quella luce gloriosa, la presenza di Gesù Cristo, e come quel ragazzo che mi ha scritto la lettera, non voglio trovarmi di fronte al mio ufficiale comandante con vergogna perché ho mollato nel bel mezzo della battaglia, giusto? Voglio trovarmi lì e dire: ehi, Signore, potrei anche essere ammaccato e sanguinante, ma ma sono qui ed ho combattuto fino alla fine. Mio nonno, benedetto sia il suo cuore, morì a causa del cancro che gli divorò il corpo e quel giorno guardò mio padre e gli chiese: Jack, ho solamente un'ultima richiesta. Oh, se solo potessi predicare un ultimo sermone. E proprio sul filo del rasoio. Quindi mio padre prese il sermone che aveva preparato, ma che non aveva mai predicato, lo stampò, lo distribuì alla chiesa e lì predicò il suo ultimo sermone. Sul filo del rasoio. Resistete. Apocalisse 2:3 dice: a colui che vince, 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 io darò, in altre parole, Dio riserva delle cose speciali per i vincitori. Grandi cose. Ricordate Timoteo? Timoteo ebbe un calo nella sua vita, si scoraggiò. E cos'è che lo scoraggiava? Molte cose. Innanzitutto era giovane ed era tentato da passioni giovanili. E di quello era stanco. Un'altra cosa è che era giovane e le persone dicevano: ah, sei così giovane Timoteo, cosa ne sai tu? Disprezzavano la sua giovinezza. Un'altra cosa è che non stava bene il suo stomaco e lì Paolo disse che doveva bere un po' di vino per il bene del suo stomaco, era scosso e poi si vergognò anche di Paolo perché Paolo era sempre in prigione e lui si vergognava del fatto che le persone dicevano: ah sì sì, tu sei uno di quei discepoli di quel galeotto, eh? E Paolo disse: si vergogna di me. E non solo quello, ma c'erano anche alcuni falsi insegnanti che erano arrivati ad Efeso e stavano insegnando errori che erano davvero sofisticati. Timoteo non sapeva se avrebbe potuto gestirli e poi c'erano la filosofia, le ciance, gli inganni vari, le genealogie. Timoteo stava annegando in un mare di cose che lo stavano scoraggiando e l'apostolo Paolo gli scrisse in seconda Timoteo e gli disse: Timoteo, ravviva il dono di Dio che è in te. Dio infatti non ti ha dato uno spirito di timidezza ma di forza, d'amore, di autocontrollo, e quindi non aver vergogna della testimonianza del nostro Signore né di me suo carcerato. Forza Timoteo, datti da fare di nuovo, alzati in piedi, Timoteo, alzati in piedi. Timoteo era scoraggiato e Pietro disse la stessa cosa ai santi quando gli scrisse che erano sotto persecuzione e gli disse: oh, ascoltate, tenete duro con il fare del bene e se soffrirete per fare il bene sarete benedetti e felici. Oh, se soffrirete per fare il bene affiderete le vostre anime ad un creatore fedele, siate fedeli. E voi potreste dire: sì, ma a volte ci si stanca. È proprio così, a volte le gambe diventano un po' di gomma come l'ultimo giro. E quando quello succede, spesso rifletto su una scrittura che sono certo anche voi avete considerato molto spesso, Isaia 40. E con questa ci addentriamo alla conclusione, ok? Ascoltate qui, Isaia 40, 29. E gli dà forza allo stanco ed accresce il vigore a colui che è spossato. Oh, non è fantastico? Proprio quando si arriva al punto finale, al punto dello sfinimento, egli ci dà la forza. Proprio quando diciamo: Signore, non ho più forza! E lì ci infonde la sua forza. I giovani si affaticano e si stancano, i più forti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano in volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Oh, che grande affermazione! L'aquila che vola così in alto rispetto alla maggior parte degli altri uccelli diventa un'illustrazione perfetta di quello che accade al credente quando si trova nella debolezza e riceve la forza di Dio. Lì riesce a volare al di sopra degli altri. Ascoltate. Non c'è ragione di scoraggiarsi, miei cari. L'elmo della salvezza dice che sta per arrivare un giorno, un grande giorno, un grande giorno di vittoria, se rimarrete fedeli fino in fondo. Ci sarà una ricompensa meravigliosa, sta per arrivare un giorno di gloria. La salvezza è passata, sì, è presente, sì, ma è anche futura. E non lasciate che Satana vi scoraggi, non lasciate che vi privi dell'anticipazione di quel brivido, non lasciate che vi porti via la speranza che vi porta ad essere dedicati. Ascoltate Giovanni, dice prima Giovanni 3, coloro che hanno questa speranza si purificano. Quando sapete che Gesù sta arrivando, quando sapete che quel grande giorno è alle porte e che la salvezza si completerà alla fine, quello ha un'efficacia purificante, deve avere un'efficacia purificante nella vostra vita, perché sapete che lo vedrete faccia a faccia. Preghiamo. Padre, sappiamo bene che Satana ed i suoi demoni sono implacabili, non si arrendono mai, ci spingono in continuazione. Ma sappiamo anche che la nostra salvezza è più vicina di quando abbiamo creduto. E oh Dio, ti ringraziamo per la speranza di vittoria che abbiamo. Sentiamo l'eco delle parole di Ebrei 6, 11 e 12 e desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo per rendere certa la pienezza della speranza, affinché non diventiate indolenti, ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse. Oh Dio, aiutaci come coloro che sono stati fedeli, coloro che sono stati pazienti, coloro che hanno ereditato la promessa, aiutaci a dimostrare quella stessa diligenza fino alla fine, ad aggrapparci alla speranza fino alla fine, a vivere così per la tua gloria. Padre, fa sì che possiamo essere nel catalogo dei fedeli di Ebrei 11, perché abbiamo perseverato fino alla fine. Aiutaci a non scoraggiarci. Cosa c'è da scoraggiarsi quando sappiamo che ci attende un'eredità incorruttibile e senza macchia, un'eredità che non potrebbe essere descritta in termini umani, un regno meraviglioso che va oltre la rivelazione stessa, un rapporto con te per tutta l'eternità che può essere solamente descritto con le parole saremo come Gesù Cristo. Oh Dio, con quel futuro che ci attende, non possiamo scoraggiarci per il momento, qualunque cosa ci porti. Aiutaci ad essere fedeli nell'indossare l'elmo per la tua gloria, nel nome di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.